Buongiorno a tutti. Riprendo un pensiero di ieri sera per poi affrontare il tema importantissimo della tolleranza. Il tema di questa mattina è verità e tolleranza. Il tema di tutto il convegno è la verità e ci chiediamo cosa ha a che fare la verità con la tolleranza. Un pensiero fondamentale di ieri sera, che poi è stato anche molto, in un modo molto interessante, discusso nella discussione, che a me è piaciuta molto di più che non la mia conferenza, era un pensiero fondamentale, era che la verità sull'uomo, e di questa si tratta, perché la verità sulle altre creature la capiamo nella misura in cui comprendiamo la realtà sull'uomo, perché uomini siamo e non possiamo travalicare l'antropomorfismo. È chiaro che tutto quello che diciamo, tutto quello che facciamo è un prodotto dell'uomo, quindi è importante che ci rendiamo conto che l'assioma fondamentale, che non si può ulteriormente fondare se non si vuole un regressum ad infinitum, è che gli uomini siamo e partiamo dall'autoesperienza umana. Questo è il punto di partenza, l'autoesperienza di essere uomini. E ieri dicevo, forse in modi un po', come dire, di uno che si arrabatta o che lotta un po' anche con il linguaggio, perché un conto i pensieri che uno ha per la testa, che possono avere anche un certo livello di chiarezza, un conto poi lottare col linguaggio per portare il linguaggio a un livello tale da poter esprimere il più chiaramente possibile i pensieri che uno ha. Sono due livelli diversi, anche questa è una verità molto importante sull'uomo, no? Che un conto, il livello del pensiero, è un conto poi venire alle prese con un linguaggio. Il pensiero, se vogliamo, viene gestito in un modo individuale, anche se è come contenuti universale. Però venendo alle prese con il linguaggio è una questione di intesa tra esseri umani. Il linguaggio di un popolo non è una faccenda privata di una persona, e per farsi capire bisogna, rispettare le leggi specifiche di un linguaggio. Quando parlo in tedesco o in inglese ci sono tutt'altre leggi di espressione, di autoespressione, che non nella lingua italiana. La verità è il modo umano di cogliere il reale, quindi la verità è il riflesso nella conoscenza umana della realtà, e quindi in un certo senso già abbiamo una polarità fondamentale, che è la realtà, ciò che noi chiamiamo la realtà, e il nostro modo di cogliere conoscitivamente nel pensiero la realtà, e questa la chiamiamo la verità. Quindi la verità è la resa umana del reale, in chiave conoscitiva. A questo punto c'è sempre qualcuno che si presenta e dice: ma allora se la verità è una resa, è un modo umano di riflettere specularmente la realtà, allora è qualcosa di oggettivo, di soggettivo. E già ieri ho accennato che ogni soggetto umano è un elemento oggettivo del cosmo, del mondo. In altre parole, soggettivo e oggettivo sono due categorie spaziali. Ciò che è soggettivo significa che è dentro di me, e ciò che è oggettivo significa che è fuori di me. Ma dentro e fuori sono due categorie astratte che non c'entrano nulla con la realtà. Dentro e fuori, dove? Dentro dove? Nello stomaco della mia cassa toracica? I miei sentimenti, i miei pensieri sono soggettivi perché sono dentro di me. Dentro è una metafora spaziale. Che significa dentro? Dentro dove? Nella mia cassa toracica? Oppure i miei pensieri sono dentro il mio cervello? Ma è grottesca l'immagine. Dobbiamo renderci conto che sono tutte metafore. Se questo ci serve a dire che c'è un livello oggettivo, che è quello fuori di me, e un livello soggettivo, quindi non vero, non oggettivamente vero, che è quello dentro di me, e allora questo dogma così feroce che proibisce all'uomo di cogliere oggettivamente, nell'oggettività del suo pensare, la realtà oggettiva, allora chiudiamo Bracco e Burattini e andiamo a divertirci magari insieme. Il pensare è il modo oggettivo, umano, di cogliere l'oggettività del reale. Ciò che si presenta come percezione esterna risulta elemento di pensiero. Dove è più reale? La realtà dove è più reale, dove è più oggettiva? Là fuori di me quando la vedo o quando la penso? Il reale è reale a metà quando è fuori di me, quando non l'ho pensato. Il reale diventa del tutto reale quando a ogni percezione, che è una mezza realtà, aggiungo il concetto. E soltanto quando ho percezione più concetto ho la realtà. Quindi l'essere umano, la verità sull'essere umano è che è colui che integra quella mezza realtà, quella sembianza di realtà che è la percezione, col suo pensiero. E quindi l'essere umano è un essere che ha un modo tutto suo di creare il reale. La conoscenza è un modo specifico umano di creazione del reale. Detto questo, l'altro pensiero fondamentale, tutto naturalmente come proposta, i miei pensieri per voi sono percezioni, percezioni per provocarvi a prendere posizione in chiave del pensiero di ognuno, e questo poi risulta nel dibattito, nella discussione, nella conversazione, che può diventare ancora molto più interessante che non nel monologo del relatore che esprime da prima i suoi pensieri. L'altro pensiero fondamentale di ieri era che la realtà, o la verità sull'uomo è duplice, e cioè che l'uomo nella vita singola e l'uomo nell'evoluzione totale dell'umanità ha come due fasi: una fase di conduzione dal di fuori, la fase infantile, la fase di non autonomia di pensiero e di volontà, e poi nella vita e nell'evoluzione dell'umanità c'è una grande svolta, e l'essere umano, la verità fondamentale sull'essere umano è che l'essere umano si esperisce come chiamato, sente in sé la chiamata, il desiderio, l'anelito, proprio questa intenzionalità a diventare sempre più autonomo nel suo pensiero, nel suo volere, e cioè a trasformare quella conduzione dal di fuori, che è la conduzione del pedagogo, del genitore, della legge di Mosè, se volete, no? Si parte, e bisogna partire, da una conduzione dal di fuori, però c'è nell'autopercezione, nell'autoesperienza umana, è chiarissima per ogni essere umano che si conosce, nella sua verità, l'aspirazione a trasformare ogni conduzione pedagogica iniziale dal di fuori in una conduzione da di dentro. Quindi il senso di ogni pedagogia è di rendersi superflua, e il maestro migliore è colui che si rende al più presto superfluo, perché allora ha fatto il compito giusto di portare il suo condotto, il suo allievo, al punto da potersi gestire autonomamente. Nei Vangeli cristiani, proprio perché il cristianesimo, l'essenza del cristianesimo è proprio questa, è questa affermazione fondamentale sull'umano, che la conduzione divina, o di natura se volete, no? È duplice, non semplice. E cioè che c'è una conduzione paterna, di un Dio paterno, di un Dio genitore, di un Dio pedagogo dal di fuori, però questo Dio, questa natura, o chiunque abbia architettato la natura umana, l'ha fatta in modo tale che questa conduzione divina, paterna, o di determinismo di natura che determina l'uomo da di fuori, col passare del tempo si ritrae per far posto alla libertà umana. Se questa svolta evolutiva dalla conduzione dal di fuori a una conduzione dal di dentro è l'essenza della natura umana, e lo è, quindi è la verità fondamentale sull'uomo, significa che anche la conduzione divina, se ha fatto la natura umana così, deve avere una prima fase di onnipotenza paterna del genitore che deve gestire il bambino umano, perché non è ancora capace di gestirsi da solo, però questa gestione paterna onnipotente di legge di natura dal di fuori è destinata a ritirarsi, a farsi da sostrato, da fondamento per l'emergenza della libertà individuale. E l'essenza del cristianesimo è l'affermazione fondamentale, che il cristianesimo bambino finora ha capito ben poco, ma anche questo fa parte dell'evoluzione, che lo stesso cristianesimo, la stessa comprensione umana di questa svolta insita nella natura umana, è parte incipientemente e si, come dire, conoscitivamente si acquista soltanto un po' alla volta. Quindi nella coscienza umana l'essenza del cristianesimo comincia soltanto ora, un po' alla volta, a venire recepita nella coscienza umana. Ma l'essenza del cristianesimo, l'affermazione fondamentale del cristianesimo, è che nel mezzo della storia dell'evoluzione umana, ed è in mezzo proprio perché questo evento, questo fatto storico, spirituale, mistico, spacca in due in assoluto l'evoluzione umana, è la decisione di tutti gli esseri divini di ritirarsi un po' alla volta e di smettere una conduzione onnipotente di genitori, di educatori, una conduzione dal di fuori, perché tutta la prima metà dell'evoluzione, che era una conduzione dal di fuori, ha senso soltanto se si ritira e un po' alla volta gli esseri umani, e ogni essere umano acquisisce sempre di più la responsabilità della sua libertà in chiave di pensiero, che deve farsi i suoi pensieri sugli eventi del mondo, sul fatto umano, e in chiave di volontà, nel senso che ognuno deve prendere sempre di più responsabilità delle sue azioni. Detto in senso religioso, tutti gli esseri divini, in prima persona il Padre, nella divinità il Padre Eterno, che paternamente conduceva una umanità bambina, hanno compiuto la svolta dell'evoluzione ritirandosi e facendo posto a un altro elemento divino, che noi nella fase incipiente della coscienza, del prendere coscienza di questo fenomeno, lo personalizziamo, quindi parliamo di un Cristo, parliamo del Figlio di Dio come se fosse una persona umana, ma è un impulso cosmico, è un immettere, la divinità finisce di gestire l'umano e immette forze di conoscenza individuale, forze di volontà e di libertà individuale, e dove la divinità decide di non condurre più onnipotentemente l'essere umano da di fuori, ma decide di far spazio alla libertà umana, di godere il rischio e gli abissi della libertà umana, questa divinità non agisce più con l'impulso dell'onnipotenza, ma con l'impulso dell'amore. E noi viviamo, da quando la divinità ha deciso di compiere questa svolta, il Padre onnipotente si è ritirato e ha fatto spazio, se vogliamo, ad altri esseri divini, o un'altra manifestazione della divinità, che è di figliolanza di questo Padre, e che non gestisce l'essere umano dal di fuori, ma lo ama nella sua libertà e lo lascia ai destini della sua libertà. Una parabola del figlio prodigo è detta in un modo, come dire, così sconvolgente, che questo padre al figlio più giovane, quindi a una umanità non vecchia del paradiso perduto, ma l'umanità più giovane, quindi l'umanità più recente, l'umanità più moderna. Il figlio più giovane rappresenta l'umanità più avanzata nell'evoluzione, e gli dice: figlio mio, ecco qua la tua parte, vuoi andare da casa? Ma è proprio questo il senso dell'evoluzione: l'affrancamento da ogni conduzione dal di fuori e l'acquisizione della capacità di orientarsi nel mondo con la forza del proprio pensiero e di assumere responsabilità nei confronti delle conseguenze su tutta l'umanità e su tutta la terra delle proprie azioni. Questa è la verità sull'uomo, che l'uomo è stato creato così, che lo si gestisce, va gestito dal di fuori finché è bambino, sia nella vita singola sia nell'evoluzione dell'umanità, ma poi è nella sua natura di aspirare alla libertà, all'autonomia individuale interiore, e questa autonomia individuale interiore la si può far sorgere soltanto amandola, di sicuro non gestendola di nuovo dal di fuori. E l'affermazione fondamentale del cristianesimo è che noi da 2000 anni viviamo in una gestione divina dell'evento umano che non mette più in primo piano l'onnipotenza divina, perché l'umanità nel suo insieme non è più bambina, ma ormai sempre di più si ritira volutamente, per amore alla libertà dell'essere umano, si ritira sempre di più questa gestione divina dal di fuori per far posto alla libertà umana. E amare l'essere umano significa avere la forza morale di accogliere anche gli abissi della libertà. Colui che ha paura degli abissi della libertà umana non può amare l'uomo, perché farà di tutto per proteggere e quindi per decurtare questa libertà. E colui che divinamente ha concesso tutta la fiducia alla libertà umana, accettandone anche i possibili, devono essere possibili se dobbiamo essere liberi, gli abissi ultimi della libertà umana, deve avere una forza morale, una grandezza morale infinita, e non interviene. Si proibisce di intervenire anche là dove l'essere umano si distrugge nella sua libertà, perché nella libertà deve essere compresa la possibilità di autodistruzione. Perché se volessimo togliere all'essere umano la possibilità di autodistruzione, dovremmo togliergli la libertà. Queste riflessioni in chiave del tema di questi giorni: qual è la verità sull'uomo, qual è la vera natura dell'uomo, che è un essere in evoluzione. Questa evoluzione è duplice: una prima fase infantile di conduzione dal di fuori, la svolta tra la storia prima di Cristo e la storia prima di Cristo, dopo Cristo, il cosiddetto Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Tutto questo è il senso dell'evoluzione e di questa transizione, questa svolta dalla conduzione dal di fuori alla conduzione della propria, a partire dalla propria libertà. Ovviamente, se uno chiedesse quando è avvenuta questa svolta, la svolta, cari amici, deve avere due aspetti fondamentali. Un aspetto fondamentale è oggettivo, storico, valido per tutti, e l'altro aspetto fondamentale è individuale, nella libertà di ognuno. E allora qui la domanda è: quando e come io compio dentro di me la svolta evolutiva che mi fa passare da una gestione dal di fuori, dove io aspetto dal padre spirituale, o dalla chiesa, o dallo Stato, o dal boss della mia ditta, che mi dica cosa devo fare, quando avviene in me questa svolta evolutiva che io prendo in mano, io, individualmente, i destini della mia evoluzione, col mio pensiero, con la mia volontà. Allora, diciamo, il livello oggettivo, storico, umano, della svolta evolutiva sta nel fatto che a un certo momento dell'evoluzione, e l'affermazione del cristianesimo è che è avvenuto 2000 anni fa, sono state immesse nell'umanità tutte le forze, tutte le condizioni della libertà. Quindi il concetto oggettivo di svolta evolutiva è che 2000 anni fa le condizioni necessarie per la libertà sono portate a compimento. In altre parole, da 2000 anni a questa parte non manca più nessuna condizione necessaria a nessun essere umano per gestire la sua libertà. Che l'individuo singolo capisca queste cose, che se ne avvalga, che veramente usi e coltivi la sua libertà, questo è un fatto individuale. E questo risvolto individuale ci deve essere, altrimenti non avremo la libertà. Quindi la svolta comporta due livelli fondamentali, uno oggettivo, storico, che è quello di immettere tutte le forze, e il concetto dell'essere Cristo, cristico, è proprio che, perché tutti questi concetti vanno rispolverati, vanno interpretati, in chiave adulta, e la gioco forza, che lo stesso cristianesimo, in quanto fattore di coscienza religiosa umana, e cominciasse con una interpretazione un po' infantile del fenomeno di svolta. Ora ci troviamo a voler interpretare il fenomeno di svolta con una svolta interiore, quindi con strumenti conoscitivi connaturali a questo fenomeno di svolta. Quindi se la svolta è offrire a tutti gli esseri umani gli strumenti necessari per la libertà, l'essere umano capisce e realizza individualmente, dentro di sé e liberalmente, la svolta, ogni volta, ogni giorno, in ogni incontro che si comporta da individuo libero, creatore, che gestisce la conoscenza non per induzione o per suggestione dal di fuori, ma la gestisce in proprio e quindi prende la responsabilità delle proprie azioni. Detto questo, entriamo adesso nella disamina del fenomeno tolleranza, e cioè l'affermazione fondamentale sulla tolleranza è che la verità sull'uomo, essendo non mai assoluta, perché ogni uomo è in evoluzione, essendo la verità sull'uomo duplice, nel senso che dovunque c'è l'elemento infantile, ci vuole una conduzione dal di fuori, e dovunque c'è l'adulto, ogni conduzione dal di fuori è nociva, è immorale. A questo punto, cosa significa tolleranza? Tolleranza significa tollerare la fase bambina dell'essere umano, amandola con la gestione dal di fuori, e tollerare soprattutto la fase adulta dell'essere umano, e la fase adulta dell'essere umano la si tollera soltanto rifiutandosi